Capitolo primo. Nascita e giovinezza di Sant'Ubaldo. Quando nel secolo decimo ed undecimo scesero fra noi gli imperatori germanici per assicurare alla loro corona il dominio dell'Italia e l'impero di cui disponeva, lasciarono sulle nostre terre un largo numero di loro fidi che, come le maglie di una rete vasta ed invisibile, servissero a mantenere sottomesso il nostro popolo, di cui era loro noto lo spirito di indipendenza e l'odio tenace per ogni specie di servitù. Le maglie di questa rete andarono ogni ora più stringendosi, ogni qualvolta si ripetevano le scorrerie dei dominatori sulla terra prediletta delle loro conquiste. Come l'acqua di un torrente straripato, al ritirarsi nel proprio letto, lascia nelle terre dilagate melma e detriti, così essi lasciavano fra noi sempre nuovi guerrieri, cui veniva concesso in premio un brandello dei nostri territori, con il comando di una città o di un qualche castello. I nuovi arrivati piantarono le loro tende nella terra agognata e, costituiti manieri turriti sul ciglione di qualche colle, là stabilirono la loro piccola reggia, indisturbati e sicuri. Così, col correre degli anni, aumentava di numero questa aristocrazia esotica che in seguito, dimentica della sua provenienza, doveva affezionarsi all'Italia e vantarsi di appartenerle. Da una di queste prosapie radicatesi nel territorio gubino, in un anno che non mi è dato determinare, ma che deve oscillare fra il 1080 e il 1085, nasceva un bambino che al sacro fonte, dal nome di uno zio paterno, veniva chiamato Ubaldo. Il lieto avvenimento venne per un momento ad interrompere lo strepito e la fierezza delle armi. I Baldassini, era questa la famiglia, in quella circostanza fecero volentieri una piccola tregua perché il fanciullo che con i suoi vagiti era venuto a rallegrarli era una nuova speranza per l'avvenire. Un germoglio robusto che, cresciuto in età, avrebbe pur esso scritto la sua storia di gloria sulla corteccia secolare dell'albero domestico. E un nuovo guerriero in una casa di cavalieri era un avvenimento non comune, che doveva venir festeggiato con pompa solenne ed insolita. Il padre fortunato di questo fanciullo era Rovaldo di Pace di Baldassino. La madre pare si chiamasse Giuliana. Una sorellina di nome Sperandia aveva già rallegrato quella casa, ma egli era l'unico fanciullo che avesse acceso la fiammella della speranza in quella unione fortunata. E lusinghiero doveva essere l'avvenire di questo fanciullo, ma di un fulgore differente da quello che i congiunti da lui si ripromettevano. Così la provvidenza fa spesso sbocciare i fiori immortali dell'opera sua negli stessi giardini dove l'uomo s'attendeva solo germogli terreni, che oggi crescono e fanno sfoggio del loro vigore e domani cadono avvizziti nell'abbandono. Il battesimo del neonato ebbe certo luogo nella pieve di San Giovanni. Questa chiesa allora non era nello stesso luogo dove ora si trova, ma neppure doveva essere molto lungi. Essendo la famiglia di Ubaldo fra le più distinte della città, tale cerimonia raccolse attorno al neonato l'aristocrazia ugubina. Quali auguri e quante congratulazioni avranno fatte gli amici e i parenti ai genitori di Ubaldo? Con quale entusiasmo avranno ripetuto attorno a quella culla: sia questo fanciullo un prode soldato, un degno emulatore delle virtù dei suoi padri. Questo prode soldato avrebbe combattuto, sì, ma non le battaglie da essi immaginate. Sarebbe stato il vero condottiero del suo popolo, duce e pastore, che con la difesa della patria avrebbe guidato i suoi cittadini per i sentieri della virtù. Il bisogno di un energico e santo condottiero sentivasi fortemente in quel tempo, poiché nonostante che con la famiglia Baldassini altre molte distinte ne vantasse gubbio, pure questa vetusta città era in condizioni per nulla floride. Gli sconvolgimenti politici dei secoli precedenti, come i cataclismi sismici negli strati tellurici, avevano lasciato le impronte delle paurose vicende della violenza, della devastazione. Non era più la fiorente città umbra o l'alleata di Roma che sorrideva fra la cerchia delle verdi colline. Era invece poco meglio di una grossa borgata, con edifici piccoli, fatiscenti e più di legno. Attorno ancora facevan pompa della loro grandezza le rovine del teatro, di alcuni mausolei, di vecchi templi di ruti o di terme, ma la vita non fremeva più fra quei monumenti. Il foro era deserto e fra le sue macerie aveva steso le sue radici la vite. Solo una piccola porzione dell'area della città romana era stata occupata dalla città medievale. Tre volte almeno il ferro devastatore era passato su lei e ogni volta si era affondato sulle sue carni, impresso a condurla alla morte. L'ultima devastazione però compiuta dagli Unni era stata tale che nulla venne risparmiato e non restò in piedi alcunché dell'aspetto ricco e ancor bello di quell'antica città. Quasi ogni edificio fu raso al suolo, dirute furono le sue mura, bruciati gli archivi, arsi i suoi templi, disperso il suo popolo. Le amene campagne, le ville che dai tempi più antichi ingemmavano le colline, erano chiuse da immensi boschi che ormai la mano dell'agricoltore più non riusciva a trattenere. Però, anche per questa sventurata città, doveva giungere la sua Pasqua. E la risurrezione cominciò per lei certo nel secolo X, ma furono piccoli passi dapprima, lievi restauri, riparazioni e più che altro fortificazioni della città con una nuova cinta di mura più stretta e più rispondente al numero ridotto dei suoi abitanti. Questo primo periodo di sviluppo abbracciò a un dipresso tutto il secolo X e gran parte dell'XI. Fu appunto nel penultimo decennio di questo secolo che Ubaldo veniva alla luce. Era pure il momento in cui sbocciava in Italia la vita comunale, il momento in cui ingaggiavansi le prime lotte fra il feudalismo già esorbitante per il suo potere e la democrazia operaia, che con le organizzazioni si preparava alla riscossa. Quindi, politicamente Ubaldo veniva alla vita quando si delineava anche nella sua terra la rivoluzione, che alla sopraffazione dei forti doveva sostituire le leggi democratiche della libertà. Ma questi avvenimenti erano appena sul loro esordire e il feudalismo ancora radicavasi caparbio e tenace sul facile terreno dei privilegi ereditati dai secoli. Più avanti avremo occasione di parlare particolarmente di questi avvenimenti. Per ora basti averli accennati, perché il lettore possa fin d'ora ricostruire nel suo pensiero l'ambiente in cui il fanciullo Ubaldo veniva a trovarsi. Delle condizioni religiose di Gubbio ugualmente avremo molto a parlare e sarebbe quindi superfluo farlo adesso, basti ricordare che la città di Ubaldo non si sottraeva alle gravi irregolarità morali religiose del restante d'Italia e che fu il più gran merito suo l'avervi portato un riparo con l'esempio e con l'opera. Gli anni dell'infanzia Ubaldo li trascorse nella città stessa o in qualcuno dei feudi di sua casa. Di questi noi ne conosciamo due soli, quello di Carpiano, verso il territorio di Perugia, e l'altro di Agello. Sull'indole di questo fanciullo, il suo biografo Giordano ci dice che era bello di aspetto, amabile nel tratto e soprattutto di una dolcezza di carattere da invaghire di sé quanti lo conoscevano. Erano i primi bagliori di un'aurora di azzurro e di luce che preannunziava gli splendori del meriggio. Nella casa domestica certo Ubaldo, dal labbro amoroso dei suoi, apprese ad amare Dio e i suoi simili. Però più che l'amore dei suoi cari, doveva essere il dolore che doveva formare il cuore del giovinetto. A quella scuola che ha addestrato le grandi anime, doveva pure ammaestrarsi il suo spirito. Negli anni infantili, quando il bambino come il tenero virgulto più sente il bisogno di una mano che lo sostenga e lo guidi, egli perde l'appoggio dei suoi diletti genitori. Quale dei due sia venuto prima a mancargli, noi non sappiamo. Certo è che presto egli venne a trovarsi solo, e come l'orfano dove dire, levando lo sguardo al cielo, «Non mi resta che Dio». Breve era stata per lui la scuola materna, ma bastante per imprimere nel suo cuore tali tracce di virtù da non venire più cancellate. Soprattutto la dolcezza del suo carattere mi fa immaginare che sia stata un rispecchio della tenerezza della madre sua e che dalle sue parole abbia preso ad amar tutti con quell'affetto che solo un cuore sommamente tenero ed altrettanto ispirato alla fede può sentire. Ubaldo, ricco di non indifferenti capitali, veniva così a trovarsi al mondo solo, senza che alcuno lo proteggesse. Lo zio Ubaldo, quelli appunto da cui egli aveva avuto il nome, prese il posto dei defunti e curò l'educazione dell'orfanello. Egli era uomo di forte virtù, quindi volle che il fanciullo avesse educazione religiosa ed intellettuale. Le uniche scuole che si conoscessero allora sorgevano nei chiostri. Il clero era il solo depositario della scintilla del sapere. Ubaldo dapprima fu affidato alle cure di alcuni sacerdoti che officiavano la chiesuola dei santi Secondino ed Agapio. Questa chiesa, più tardi dallo stesso Ubaldo elevata alla dignità di canonica, era allora tenuta da alcuni sacerdoti raccolti in collegiata con a capo un proposto. Essi si dovevano esercitare nell'insegnamento dei fanciulli, tenendo come una scuola elementare, dove i bambini venivano ammaestrati nei primi rudimenti del sapere e dove con l'istruzione essi addestravansi al servizio del tempio, formando una specie di scuola cantorum. Quanti anni sia egli restato presso quei sacerdoti noi non sappiamo, assai probabilmente per parecchi, tanto che egli si sentì legato da un vincolo indissolubile di affetto a quel caro luogo. Però la cultura che potevano dare al piccolo giovane santi sacerdoti era troppo limitata e la famiglia volle che il rampollo dei Baldassini riuscisse degno dell'altezza del proprio grado. Quindi fu mandato a proseguire i suoi studi nella vicina città di Fano. Là doveva esservi qualche scuola bene organizzata ed anche di fama, tanto che riusciva a richiamare a sé anche i giovani delle regioni circonvicine. Giordano, che unicamente ci narra questo particolare, ce lo ricorda appunto in occasione di un episodio in cui con fulgente chiarezza si rivelò lo spirito di mortificazione del nostro santo. Un giorno, mentre gli alunni stavano allo studio, furono distolti da un insolito avvenimento. Una grande dama era di passaggio per Fano, seguita dal suo sontuoso corteo. Noi non sappiamo chi fosse, ma che sia circa il suo nome, è certo che quell'evento fu così insolito da attirare la curiosità di tutti i cittadini. I condiscepoli di Ubaldo furono fra questi e corsero alle finestre per godere il magnifico spettacolo delle molte dame che accompagnavano la principessa o regina, dei cavalieri ed armigeri che erano di scorta alle gentili donne, degli abbigliamenti e delle armature di cui fulgeva tutto il corteo. E il numero degli armati doveva essere pur grande in un tempo in cui le vie erano mal sicure e masnade di malviventi infestavano le regioni, mettendo anche persone altolocate nel periglio di ricevere da un istante all'altro sgradite sorprese. Gli studenti, come è solito di quelle circostanze, tornando in classe si comunicarono l'un l'altro con mal repressa vivacità le impressioni provate. Nella confusione di quel momento, niuno aveva tenuto dietro al giovane Ubaldo. Quindi, vedendo che egli stava appartato dal conversare e nulla diceva di quanto aveva visto, alcuni compagni vollero interrogarlo in proposito. Quale fu la loro meraviglia, sentendolo rispondere con una semplicità inattesa che egli nulla aveva visto, che non si era punto mosso dal suo tavolo di studio e che quella mattina, anzi, aveva studiato con più impegno e meglio saputa la sua lezione. Il suo eccezionale contegno diventò oggetto del comune conversare non meno del corteo regale. Altri ne rise come di uno sciocco ritegno, altri invece, e fra questi certo gli stessi superiori, ne restarono profondamente commossi e videro in quel gentil giovanetto una tempra di uomo che doveva essere chiamato da Dio a grandi cose. Questo fugace episodio, che il biografo ci ha trasmesso sull'età giovanile di Ubaldo, rivela il dominio che lo spirito veniva già prendendo su quel tenero corpicciuolo. Era la strada che formava i grandi riformatori. Essi, padroni in questa guisa di se stessi, a tutto erano poi pronti. Come l'artista nel masso inerte e grezzo che ha dinanzi, a suo volere imprime l'ispirazione del proprio genio, così questi geni della virtù in ogni evenienza diventavano i pionieri di ogni riforma più ardita. La dimora di Ubaldo in Fano non poté durare lungo tempo. Era giunto il momento in cui egli doveva venire iniziato negli studi ecclesiastici e la famiglia volle che il giovane alunno tornasse nella propria città. La cattedrale di San Mariano era bene atta a tale scopo. Forse Ubaldo avrebbe amato un luogo più illustre per virtù, ma il suo zio da cui egli dipendeva dovette insistere perché il nipote venisse alla canonica di Gubbio. Ed Ubaldo era troppo ossequente alla volontà dei suoi cari perché osasse opporre un rifiuto. Noi non conosciamo quale disegno preciso volgesse in mente lo zio di Ubaldo, affidando il proprio nipote ai canonici della cattedrale di San Mariano. Il biografo ci dice che con quell'atto egli intese di consacrarlo al Signore. Forse l'animo stesso di Ubaldo, aperto fin dai suoi primi anni agli incanti della grazia, come il calice molle di un fiore che si aderge per ricevere le brezze del mattino, avrà consigliato il pio congiunto a porre il giovanetto nella principale canonica della città, dove era priore Raniero, uomo per quanto può dedursi dalle memorie del tempo, generoso e pio. Sotto la sua guida sperò quindi lo zio di Ubaldo che il virtuoso nipote avrebbe trovato riparo dai veleni di un mondo corrotto e che la sua virtù ivi avrebbe olezzato fra il profumo degli incensi e della preghiera. E quell'anima privilegiata bisognava proprio d'una mano gentile che attorno a lei spandesse le sue premure e che nella solitudine e nel silenzio sapesse addestrarla al disprezzo delle gioie chiassose che appresta il mondo ed innamorarla della pace celestiale che germoglia fra le spine della mortificazione cristiana. E Ubaldo entrò con il cuore animato da tali speranze nella canonica di San Mariano, fiducioso, nell'entusiasmo dei suoi anni giovanili, che in quel chiostro avrebbe dai sacerdoti appreso la via della santità. Ma ahi, presto dovette provare la più amara disillusione. Più volte egli aveva inteso parlare della perfezione praticata nei chiostri che fiorivano fra le rupi dell'Appennino. Era ancora viva la voce del gran Pier Damiano, che aveva meravigliato il mondo con la sua dottrina, la sua austerità, la santità di sua vita. Ubaldo si lusingava di trovare pari virtù nella canonica dove era stato accolto, ma fu ben altro, dissipatezza e peggio ancora che dissipatezza. Nonostante i tentativi di riforma, in quella comunità il mondo era penetrato con gli incanti di tutte le sue lusinghe, così che egli, dopo breve dimora, provò un vago senso di nostalgia, un desiderio di fuggire dai suoi ospiti. La fama aveva presentato molti santi ritiri al suo sguardo. Quello di Fonte Avellana, situato fra le pieghe selvose del Catria, spandeva dovunque, come un eletto giardino, il profumo di sue celesti virtù. Non vi ha dubbio che Ubaldo più volte si sia intrattenuto con i pii pellegrini che dimoravano in quel santo recesso e dalle loro narrazioni avrà inteso accendersi l'animo d'una santa brama di vivere fra quei solitari dove la virtù aveva il suo nido. La loro semplice, ma grandemente persuasiva eloquenza, aveva scosso il suo animo, accendendovi un desiderio che presto divenne bisogno ardente per il suo cuore. Egli bramò un altro luogo, altri compagni, fra i quali fosse coltivato lo spirito di sacrificio. Tutto lo invitava alle austere penitenze, alla santa mortificazione della solitudine. Ascoltare quella voce, seguire quell'impulso, da allora divenne il suo sogno, il desiderio più ardente del suo vergine cuore. Suo primo disegno fu quindi ritirarsi in uno dei principali eremi dei dintorni, ma indubbiamente dove opporsi il suo zio ad un tale disegno. O fosse la brama che il nepote non si allontanasse dalla città, o che la delicatezza della sua costituzione gli facesse temere che non avrebbe resistito alle austerità di quell'eremo, certo è che non gli fu accordato d'andarvi. Ubaldo allora rammentò che la piccola collegiata di San Secondo, dove fanciullo aveva imparato le prime lettere, era assai migliore della principale canonica della città, e non riuscendo ad ottenere il consenso per recarsi in un chiostro benedettino, chiese ed ottenne di poter entrare fra i sacerdoti di San Secondo. Questo brusco abbandono della canonica di San Mariano, motivato solo dalla indisciplinatezza che ivi regnava, dovette per certo far breccia nell'animo di tutti. Gubbio, allora più che oggi, era una piccola città. Il fatto di un giovane dell'aristocrazia che si trasferiva da un chiostro ad un altro non poteva restare occulto, molto più che questi dava esempio di elette virtù. Di quale impressione non dove quindi essere stata causa la sua energica risoluzione? Con quale franchezza i buoni avranno encomiato quell'atto di energia? I canonici stessi di San Mariano avranno inteso pungersi nel più vivo dell'animo ed avranno provato una profonda umiliazione vedendo questo distinto giovane, di consueto così buono, così paziente, così docile, improvvisamente levarsi a giudice austero dei propri maestri e non potendoli punire con la propria autorità, né rimproverare con la propria voce, sdegnato della loro dissipatezza, ritirarsi da loro. Il vescovo Rustico, il priore Raniero e qualche altro raro virtuoso che trovavasi in quel chiostro e che avevano già apprezzato così bene le nobili qualità di Ubaldo e ne speravano i migliori profitti per la propria canonica, con tristezza avranno accomiatato il giovanetto. E forse non mancarono le loro persuasioni, le loro preghiere per trattenerlo, per dissuaderlo dall'abbandonarli. Ma le preghiere più affettuose, le più calde premure nulla potevano su quell'animo, che lasciando la chiesa di San Mariano non obbediva ad alcun interesse terreno, né ad aspirazioni mondane o alla voce del cuore e dell'amicizia, ma unicamente alla voce di Dio che lo invitava a sé e lo traeva per via misteriosa e sconosciuta al compimento dei suoi profondi disegni. Il nostro santo toccava allora il suo 20° anno di età. Era nel fiore della vita, bello di aspetto, d'una gentilezza e bontà delicatissima, velata da un santo pudore, da una quieta pace celestiale che si spandeva attorno a lui come un raggio di luce in una sera di ombre tenebrose. I sacerdoti che trovavansi nella collegiata di San Secondo, 6 o 8 in tutti, accolsero questo giovinetto con un senso di gioia e di soddisfazione, memori degli alti pregi di quell'anima privilegiata. Fra loro la vita era ben differente da quella della canonica di San Mariano. Ivi non trovava luogo la dissipatezza e il rilassamento, non il viver libero e mondano, ma una rigorosa sottomissione, una vita umile e ritirata, un amore vivissimo alla pietà e alla preghiera. Era ciò che cercava Ubaldo, era quanto bastasse a renderlo contento. Egli fu felice di aver trovato finalmente il luogo dove l'anima sua potesse offrirsi tutta al Signore, la sacra dimora dove nessuna cosa terrena venisse a distrarlo. Il piccolo chiostro e la vetusta chiesetta presero al suo occhio il valore di una reggia. Da allora egli non cercò altro che far tesoro della benignità del Signore ed avvicinare le sue virtù, per quanto era nelle sue forze, alle generose sollecitudini della provvidenza. I sacerdoti raccolti in San Secondo non avevano una regola speciale. Pare che vivessero sotto il regime di quella di Aquisgrana, regola che non imponeva austerità e privazioni, che però poteva essere bastante per portare un'anima alla perfezione. Ubaldo ne fu contento, con scrupoloso rigore cercò osservarne le ingiunzioni, con prontezza e generosità prese a eseguire tutti i comandi del rettore della collegiata, e così la sua vita fu tutta consacrata alla preghiera e allo studio. Al santo giovanetto parve che ormai nulla più restasse che in qualsiasi guisa lo legasse alla terra, né che ormai alcun avvenimento potesse più allontanarlo dall'ombra protettrice della sua chiesuola. Gli anni passati presso la chiesa di San Secondo furono efficacissimi per il nostro santo. Ivi il suo spirito godé di una pace mai turbata, lì cominciò a sentire le prime voci della grazia che, come Samuele, lo chiamavano misteriosamente alla vita del sacerdozio. E lì ascoltò pure le prime parole che lo ammaestravano alle sublimi vittorie dello spirito. Se gli anni della giovinezza per ogni uomo sono indimenticabili e le impressioni di quell'età restano nel nostro cuore indelebili e nei dolori della vita sono come un balsamo, noi dobbiamo convenire che quegli anni passati da Ubaldo in San Secondo dovettero restare per lui sommamente cari ed egli dovette ricordarsene come dei più belli della sua vita. Fu senza dubbio in quegli anni che egli, ai piedi dell'altare, nel silenzio mistico della preghiera, promise al Signore di volerlo servire per tutta la vita e che a lui consacrò la verginità del suo cuore e del suo corpo. Quantunque non manchi esempio di anime privilegiate che sono state condotte direttamente dallo Spirito di Dio per le sublimi vie della perfezione, pure, siccome il più sovente è delle vie naturali che Dio si serve, e sono uomini virtuosi che formano i più grandi santi, sarebbe per noi sommamente interessante il sapere chi sia stato il pio uomo cui Ubaldo dovè la formazione spirituale del suo animo, o meglio, chi fu strumento della provvidenza nell'educare questo santo della sua chiesa, ma noi dolorosamente non lo conosciamo. Io suppongo che oltre alla sua famiglia noi dobbiamo ciò all'opera del rettore di San Secondo, Letone, nonché di qualche altro sacerdote che là viveva, a cui Ubaldo affidò la direzione della sua coscienza. In ogni modo, se sempre egli fu virtuoso in quella chiesa, sotto la direzione solerte di quel premuroso pedagogo e con l'esempio di quei pochi sacerdoti, si addentrò nella via delle più sublimi virtù, e dopo pochi anni aveva raggiunto quella canizie spirituale che, secondo il detto della sapienza, non è conquistata dagli anni, ma dalla perfezione della virtù. La storia della sua vita giovanile ci presenta ancora qualche pregevole episodio e un nuovo cambiamento di dimora. Questo trasferimento egli lo dovette ad un grande discepolo di San Pier Damiano che venne appunto in quei tempi promosso alla sede di Gubbio. Era venuto a morte il vescovo Rustico e quindi era restata vacante la chiesa ugubina. L'elezione del vescovo aveva in quei tempi una importanza eccezionale perché affidata al clero stesso della città. Avrò occasione più oltre di parlarne, per ora basti conoscere che spesso, per rimuovere abusi, il Papa inviava un legato suo che ne curasse la canonicità. Alla morte di Rustico pare che anche in Gubbio si temesse il disaccordo o qualche abuso grave, cosicché il pontefice Pasquale II deliberò inviarvi un legato di nome Giovanni. Sotto la sua sorveglianza si raccolsero le persone del clero e del laicato e procedettero alla nomina. Indubbiamente pure il nostro santo prese parte a quell'atto importantissimo. Pochi lo consideravano con tanta serietà come Ubaldo, egli sapeva benissimo che da quella elezione dipendevano le sorti di tutta la diocesi e che quindi era di somma importanza che venisse nominato un uomo virtuoso ed energico. Ed il legato pontificio non volle si procedesse all'elezione sino a che non giungesse il vecchio priore di Avellana, Giovanni di Lodi. Era questi il discepolo prediletto di San Pier Damiano ed il suo successore nel priorato di quell'ordine. Da lui potevano ripromettersi consigli saggi e prudenti, quindi si ritenne opportuno l'attenderlo. Egli giunse per ultimo, e venuto al sinodo prese parte agli scrutini per la nomina del vescovo. Nonostante le sue rimostranze, fu eletto appunto lui. Ubaldo ne fu felice e di cuore benedisse Dio di aver dato a Gubbio un vescovo santo. Ho avuto altra volta occasione di scrivere la biografia di questo presule di Gubbio. Io mi richiamo ad essa per molte memorie. Giovanni era un uomo di coltura non comune, cosicché era stato soprannominato il grammatico. Fu a lui che Pietro Damiano dette a correggere le proprie opere. Egli poi era stato compagno ed uno degli intimi che lo avevano seguito nelle numerose peregrinazioni da lui fatte in servizio della Chiesa. Aveva avuto pure la fortuna di assistere il grande vescovo di Ostia nell'ultima sua infermità e di raccoglierne l'ultimo anelito in Faenza. Cosicché egli, morto il Damiano, veniva considerato come la persona più autorevole che fosse nel suo monastero e più tardi nel suo ordine, e da priore claustrare era stato elevato alla dignità di priore generale degli Avellaniti. Ora, poiché quest'uomo così distinto, questo monaco ammaestrato ad una delle più perfette scuole di perfezione cristiana, veniva ad essere elevato alla dignità di vescovo di Gubbio, vi era ben ragione di ripromettersi dall'opera sua i migliori vantaggi. E il vescovo Giovanni si accinse tosto ad un'opera di sana riforma. Le prime sue cure dovettero di necessità essere dirette alla riforma del capitolo di San Mariano. Erano ormai 30 anni che lottava la Chiesa per estirpare l'indisciplinatezza e la corruzione del clero. Erano già 4 pontefici che a questo scopo avevano consacrato la loro vita con tutte le loro energie. Aveva costato tante fatiche, tanti sacrifici, tante vittime questa gran lotta da cui doveva uscir fuori la Chiesa purificata come oro, ed un uomo come Giovanni avrebbe potuto permettere che la scostumatezza ed il disordine regnassero nella canonica e fra i sacerdoti con cui condivideva la vita? Ciò non era possibile, e quindi fu per lui oltre che un dovere, una necessità imperiosa attendere ad una riforma che era domandata da tutti i buoni. Essa fu certo iniziata fin dai primi giorni del suo episcopato. Trattando però della riforma, egli venne a cognizione di quanto in quel chiostro era accaduto qualche anno innanzi. L'abbandono che Ubaldo aveva fatto della canonica di San Mariano fu a lui narrato da qualcheduno. Quell'episodio era una commendatizia del più autorevole valore presso di lui, un titolo di presentazione assai più pregevole di ogni titolo nobiliare o di cultura, ed egli volle personalmente conoscere il novizio che trovavasi in San Secondo. Il vescovo Giovanni, al primo incontro di Ubaldo, restò profondamente commosso dal carattere e dalle virtù di quel giovane. L'animo suo, approfondito nelle vie misteriose della grazia, lesse in quel cuore giovanile tutti i grandi pregi che l'ornavano, ne comprese le tendenze, ne ponderò il valore e presentì che Dio lo chiamava a compiere grandi cose. Quel primo incontro fece nascere in lui il desiderio di rivedere quel giovane. Le anime virtuose sentono sempre nostalgia verso le anime che battono la loro strada, ma questa doveva essere immensamente profonda in un secolo in cui tutto spirava la più rozza scostumatezza. E Giovanni, assuefatto alla compagnia dei santi cenobiti di Avellana, solito ad ispirarsi ai grandi esempi dell'emulazione cristiana, dovette provare più grande il vuoto, più sconfortante la solitudine nell'episcopio di Gubbio. Quindi, scoperta questa celeste Margherita in San Secondo, egli se ne sentì invaghito ed accarezzò il disegno di ricondurla alla chiesa di San Mariano per ingemmarne la sua canonica. I motivi che Ubaldo adduceva per esimersi da tale nuovo cambiamento lo rendevano più caro al cuore di Giovanni. Ubaldo non aveva ragioni personali per opporsi, l'unica che lo tratteneva era il timore di venire distolto dal servire fedelmente il Signore per la dissipatezza che regnava in San Mariano. Giovanni promise a lui di interessarsi perché un tale sconcio venisse a cessare. Intanto le visite del vecchio vescovo alla collegiata di San Secondo si ripetevano. Egli godeva conversare con il giovane Ubaldo e questi benediceva il Signore di aver trovato nel suo vescovo una guida così addestrata nelle vie sublimi dello spirito. Oh, come le loro anime in quei santi colloqui si saranno accese di nuovo amore celeste! Come Ubaldo avrà interrogato Giovanni sulle sante consuetudini di Avellana, sulla vita di tanti uomini virtuosi ivi raccolti, sull'opera di riforma compiuta da essi in tante città e monasteri. Egli si sentiva infiammare dal desiderio di poter lui pure un giorno concorrere a questo grande lavoro di riforma. E così le esperienze del vecchio vescovo si intrecciavano con le fresche energie del giovane levita e tutte si confondevano in una ferma fiducia di giorni migliori, come i tralci della giovane vite che si appoggiano ad un albero secolare, mentre da questo attingono la robustezza e l'appoggio, danno a lui l'incanto delle loro verdure. Ed in quel conversare più volte piegò il discorso sulle condizioni della diocesi egubina. In raffronto a tante altre, essa era indubbiamente delle più fortunate. I monasteri benedettini trovavansi in una condizione fiorentissima. La presenza di Pier Damiano in questa diocesi aveva lasciato il suo ricordo in una ammirabile riforma della vita claustrale. Così che Gubbio era fin da quel tempo in una condizione morale molto soddisfacente. Meravigliava, al contrario, il trovare tanto disordine nella canonica di San Mariano, nonostante che al governo della chiesa di Gubbio ci fossero stati uomini distinti quali San Rodolfo, discepolo del Damiano, per qualche tempo il Damiano stesso, ed altri religiosi formati alla sua scuola. Conviene dire che il male fosse ivi così radicato che ogni tentativo di riforma o cadeva tosto nel vuoto, ovvero dopo attecchito, al mancar del riformatore, ricadeva appassito, come il seme gettato sulla sabbia che ricopre il banco di breccia. Giovanni di Lodi volle provarsi anche lui a porre un riparo e da questo scopo impose ad Ubaldo che tornasse alla sua canonica e che fosse cooperatore suo con l'esempio nell'opera della restaurazione. Ubaldo non poté esimersi. Questa volta era il suo vescovo, ed un vescovo illustre per le più grandi virtù che gli imponeva di tornare alla canonica donde era partito, e ciò non per altro che per concorrere con lui nell'opera riformatrice del clero. Ogni esitazione avrebbe significato una resistenza alla voce stessa del Signore, e Ubaldo si guardò bene dal macchiarsi di una tale colpa, e con la stessa prontezza onde prima aveva abbandonato la dimora di San Mariano, lasciava la collegiata di San Secondo per tornare alla canonica donde era partito. Nel tornarvi però egli portava seco non un ricordo sgradevole, ma il profumo delicato delle più eccelse virtù. Egli partiva, ma il suo cuore restava là, come nel nido più caro della sua vita, proprio come l'uomo adulto recandosi lungi dalla sua casa per raggiungere il posto che assicurerà alla sua vita ricchezza ed onori, serba eterno nel cuore amore e memoria per la casa che lo vide fanciullo. Ubaldo tornava alla sua chiesa per non distaccarsene mai più. Il giovane apostolo faceva il suo ingresso nel campo dei suoi sudori. Egli vi entrava non più come un discepolo, ma come un operaio, come un sacerdote che doveva dapprima evangelizzare la virtù con l'esempio. I canonici di San Mariano accolsero con piacere lo studente di un giorno. Era un onore per loro vederlo tornare e, consapevoli dei pregi morali di Ubaldo, ne furono sommamente paghi. Però la grande soddisfazione di Ubaldo non doveva essere di lunga durata. Purtroppo nella vita la felicità ha la durata del lampo ed è fatta solo per rischiarare la strada al pellegrino nelle tenebre del dolore in cui è costretto brancolare. Nel momento in cui il nostro santo si lusingava di poter usufruire per lungo tempo della santa direzione del suo venerato superiore, vide il vecchio duce chiudere la sua carriera di combattente, cingere la corona della vittoria. Nel settembre del 1105, dopo aver assistito alla consacrazione della chiesa di San Salvatore di Monte Acuto, improvvisamente ammalò. Era stata sempre una fibra delicatissima la sua, ma le diuturne penitenze I digiuni austeri avevano esasperato le imperfezioni del suo corpo e per le fatiche pastorali le sue infermità ebbero la recrudescenza che lo condusse in fin di vita. Ubaldo, che ormai più che un suddito era un amico per Giovanni, lo assisté con ogni premura in questa sua ultima infermità. La preghiera di entrambi salì al cielo in quei giorni come la preghiera di due santi per affidare al Signore più che l'anima del morente, la santa eredità di Gesù, la sua chiesa perché ella fosse pura e santa. Dopo pochi giorni Giovanni moriva. La vecchia quercia consumata dagli anni e dalle intemperie cadeva al suolo, ma presso lei cresceva il giovine virgulto che ormai assorbiva in sé i succhi delle sue radici e che fra pochi anni avrebbe spiegato al vento arditi i suoi giovani rami. Ma intanto il giovine levita privato della compagnia del suo santo pastore si sentiva nuovamente solo. Troppo presto era venuto a mancargli l'appoggio di una guida così esperta e così saggia, ed in un chiostro dove ancora era troppo recente il ricordo della dissolutezza e della mondanità. L'opera di un riformatore è pari a quella del colono che si accinge a riattivare la coltivazione di un campo da più decenni per trascuranza lasciato in balia delle acque e delle spine. Il campo può tornare fertile, ma ha bisogno di un'assistenza continua perché le acque non straripino ancora, perché i vepri non attecchiscano di nuovo. Guai se la mano solerte che lo ha riparato venisse a mancargli. Le male erbe, i rovi, le acque tornerebbero padroni di quel suolo ed una seconda restaurazione si renderebbe ancora più difficile. Tale per sventura era la condizione della canonica di San Mariano. Il restauratore veniva a mancare appena iniziata l'opera della riforma, era presumibile che la sua intrapresa venisse a morire. Successore a Giovanni nell'episcopato fu nominato un tal Giovanni, ma questi non ebbe la stessa energia del priore di Avellana e la canonica di San Mariano tornò presto alla consueta trascuranza e mondanità. L'unico che ne sentì un dolore profondo fu il giovane Ubaldo. Quel ritorno alle vecchie miserie non fece che rendere più amaro nel suo cuore il vuoto in cui si trovava, ma questa volta egli non pensò di abbandonare la dimora di San Mariano. Ideò invece di raccogliere l'eredità del santo vescovo Giovanni di Lodi e proseguirne il realizzamento. Il seme gettato doveva essere fatto fruttificare dalle fatiche e dal sudore di questo giovanotto. Forse prima di morire, Giovanni stesso chiese ad Ubaldo che non abbandonasse la canonica, anche se dopo la sua morte si rinnovassero i vecchi sconci, ma gli promettesse di restarvi per poi compierne con l'esempio e con l'opera la rinnovazione. Ubaldo dove certo averlo promesso al superiore morente, cosicché anche dopo egli restò fra i nuovi confratelli. Giovane com'era, egli non poteva pretendere di influire tosto con la sua autorità sulle loro abitudini. Per allora si contentò di usare l'autorità dell'esempio e di essa se ne valse con tutto lo zelo. In poco tempo egli si avvide che con grande celerità si riaffacciavano i vecchi abusi, anzi qualcheduno pareva che spezzato il freno che per un momento lo aveva arrestato nella corsa precipitasse proprio nella via della rovina. E Ubaldo veniva ancora una volta a trovarsi fra le aride arene del deserto, ed allora il suo pensiero innalzavasi al Signore e dinanzi la tomba del vescovo Giovanni di Lodi che il popolo aveva preso a venerare per santo sfogava egli gli affetti del suo cuore. Giovanni non poteva rispondergli nel freddo silenzio dell'avello, ma la sua anima l'ascoltava sì dal seggio della gloria, ed Ubaldo sentiva che quel vegliardo dal cielo lo amava, lo confortava come aveva fatto sempre in vita, lo proteggeva con la sua intercessione. Fu durante questo primo tempo, che si succedette alla morte di Giovanni di Lodi, che da una mano amica fu presentata ad Ubaldo la coppa dei piaceri terreni perché vi appressasse le labbra. Sin ad ora il mondo aveva cercato a vincerlo con l'esempio dei confratelli. Ora era una profferta diretta che gli faceva. L'occasione l'aveva presentata l'abuso che i suoi congiunti facevano dei suoi beni. Ubaldo aveva vissuto gli anni della sua giovinezza sempre chiuso nel chiostro. Là egli aveva pensato soltanto al Signore e mai si era preoccupato della sorte dell'eredità paterna. I suoi parenti non erano certo essi che pensassero a richiamare la sua attenzione su quei suoi diritti. Essi erano felici di vedere il santo occuparsi tutto del cielo e in una guisa della terra. Così godevano più tranquillamente i suoi beni. Però se Ubaldo taceva, non tacevano gli amici e i conoscenti di famiglia. Essi a malincuore vedevano tale indegna usurpazione e nel loro conversare più volte parlarono di tale sozza cupidigia. Qualcheduno progettò di aprire gli occhi al giovinetto e di fargli comprendere che egli era vittima di una volgare ingiustizia e che il miglior modo per far fallire i calcoli vergognosi dei suoi sarebbe stato lasciare la canonica di San Mariano e contrarre matrimonio. Un amico del santo non si peritò di parlargliene apertamente. Presolo in disparte, cominciò col ricordargli la nobile Prosapia donde aveva tolto i natali, suo padre morto innanzitempo e che su lui aveva basato tante speranze. Gli fece conoscere come i congiunti, anziché tutelare i suoi beni, avessero approfittato della sua sventura e della sua assenza per amministrarli a proprio conto. Concluse quindi dandogli il consiglio di lasciare la canonica di San Mariano, dove del resto la vita non era certo migliore che in mezzo al mondo, di scegliersi una giovinetta pari a lui per condizione, contrarre matrimonio e così rivendicare a sé i beni paterni. A questa inattesa conclusione Ubaldo rispose con dolcezza, ma non con minore energia: «Non sia mai, mio caro, che io macchi quella purità che ho promesso al Signore con i bassi piaceri di questa terra». E più non tollerò che l'amico proseguisse su quel discorso. Quale energica fermezza si rivela in queste parole, quale dovizia di virtù. Tutti credevano che Ubaldo vivesse dimentico del mondo, come accade a colui che ne vive lontano. Egli non ne vive dimentico, egli lo ha conosciuto, ma come un grande nemico, e lo ha già calpestato. Ciò che gli altri reputavano sua trascuranza o inconsapevolezza era invece profonda virtù ed il frutto della sua eroica volontà. Questo particolare della sua vita, che fu da lui confidato all'orecchio dell'amicizia e da noi fortunatamente trasmesso dal biografo, è l'elogio più grande che si possa scrivere sulla sua vita giovanile.